10:39, siamo addirittura di arrivo per l'informazione Radio Blackout, ma non prima di un'ultima diretta, perché dovremmo essere in collegamento da Genova con un compagno dei CALP, dei lavoratori portuali auto-organizzati. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao, benvenuto su Radio Blackout o bentornato. Allora, con te volevamo parlare di un'importante data ormai molto prossima, quella del 25 febbraio, cioè di questo sabato, perché è stata indetta una mobilitazione, una giornata nazionale che coinciderà, anche se non sbaglio, con uno sciopero indetto dall'USB per una grande manifestazione in quel di Genova, soprattutto nel porto, indetta da voi e altre sigle diciamo sindacali. E non solo, il tema adesso ce lo spiegherai tu, ma la piccola anticipazione è che si torna a parlare di ovviamente opposizione alla guerra, è un'opposizione pratica, reale, cioè quella di bloccare il traffico di merci militari che arrivano via navi nel porto di Genova. Quindi, se ci vuoi raccontare un po' come è nato il percorso di questa mobilitazione e quali sono insomma i contenuti e le parole chiave principali.
Allora, il nostro percorso parte da veramente lontano, perché parliamo del 2014, quando abbiamo cominciato un pochettino a interessarci di quelle che erano le merci militari nei porti civili, diciamo, soprattutto nel nostro contesto, che è quello del porto di Genova. Quindi, dopo tutta una serie, diciamo, di prese di informazione, anche prese di coscienza nostre rispetto alla questione etica e morale, abbiamo cominciato a bloccare con una serie di scioperi. Il primo è partito nel 2019, contestando quello che era il carico di armamenti e che noi dovevamo caricare armamenti diretti al porto di Jeddah, che è un porto in Arabia Saudita, e che queste armi poi le avrebbe dovute usare nella guerra in Yemen, dove di fatto con quello sciopero abbiamo sancito che come portuali genovesi il porto di Genova non avrebbe più caricato armi dirette in quei teatri di guerra, diciamo, sporchi, quelle che violano tutte le convenzioni, diciamo, anche internazionali. E quindi di lì è partita un pochettino la nostra reale presa di coscienza, e ci ha caratterizzato anche un po' come collettivo. Il collettivo non è un collettivo politico in maniera tout court, è un collettivo di lavoratori portuali. Gran parte di noi sono delegati sindacali, quindi rappresentano realmente i lavoratori. Quindi, come dire, portiamo tutta una serie di istanze, non solo diciamo vertenziali, quindi quelle più semplici legate a questioni semplici, tra virgolette, legate al mondo del lavoro, ma anche questioni più, diciamo, di carattere politico e di scelte politiche, come stiamo vivendo in questo periodo. Quindi da lì è iniziato questo nostro percorso. Abbiamo avuto negli anni tutta un'altra serie di blocchi, soprattutto i due, diciamo, più altri importanti, oltre a quello contro l'Arabia Saudita, è stato contro un carico di armi in direzione del porto di Iskenderun, che è un porto turco a 80 km dal confine nord siriano, armi che poi sono state usate in quel contesto, anzi che cercavano di usarle per l'offensiva di Idlib. L'altro blocco per noi ancora più importante è quello quando abbiamo bloccato con i portuali livornesi e diciamo il mondo antimilitarista e pacifista napoletano una nave diretta a Israele a maggio del 2021, diretta, cioè con missilistica all'interno di questi container, di questa nave qua, diretta a Israele, che avrebbe usato sulla popolazione di Gaza nel momento di maggiore aggressione da parte di Israele a Gaza. Quindi diciamo che in tutto questo periodo abbiamo avuto anche tutta una serie di incontri con varie realtà sia nazionali ma anche europee. Abbiamo avuto incontri al Pireo, che è un porto greco, al porto sloveno di Koper, che è a pochi chilometri da quello triestino. Sono stati ad Amburgo, a Kiel, a Marsiglia, a Porto Le Bouc. Cioè abbiamo avuto tutta una serie di incontri per capire anche noi, oltre a essere invitati per raccontare la nostra storia, un pochettino quale fosse l'umore, il sentimento rispetto a questa problematica qua. Diciamo che grosso modo le problematiche sono le stesse in ogni paese europeo, cioè un continuo attacco al mondo del lavoro o anche di sgretolamento di quelle che sono le garanzie del mondo del lavoro o contratti, come dire, a tempo determinato invece che a tempo indeterminato, un continuo, come dire, ultra flessibilità nel mondo portuale, a discapito però di quello che è l'innalzamento dell'economia rispetto al mondo bellicista. L'abbiamo visto col governo Draghi l'anno scorso con lo scoppio della guerra in Ucraina, che per noi parte da tempi lontani, perché parte dal 2014, quindi diciamo, stiamo nel concetto che è stata un'escalation che parte da più lontano, che ci ha portato alla guerra in Ucraina, quando ha aumentato da circa 62 milioni di euro al giorno la spesa militare a 104 milioni di euro al giorno per l'ammodernamento del comparto militare. In tutto questo periodo noi abbiamo fatto anche banalmente delle richieste di carattere nazionale, uno tra questi è il riconoscimento del lavoro portuale tra le categorie usuranti, proprio per la complessità giornaliera, ma come dire, quotidiana, che un lavoratore portuale subisce per via del freddo, il caldo, le intemperie, i carichi di lavoro eccessivi, sempre legati a una massima produttività, cioè quindi c'è questo continuo qua e c'è sempre stato negato. Però poi, appunto, come dicevo prima, quando c'è in ballo un'economia di guerra, i soldi magicamente escono dal taschino. Quindi da quel momento lì abbiamo incominciato a mettere un pochettino in cantiere una manifestazione figlia di tutta una serie di incontri che abbiamo avuto con vari gruppi antimilitaristi a giugno del 2022 a Bruxelles, dove ci siamo detti che bisognerebbe in qualche maniera fare una chiamata internazionale contro le guerre. Quindi abbiamo fatto tutto questo percorso per arrivare al lancio, appunto, del 25 di febbraio, dove è una chiamata nazionale su Genova, e per questioni, diciamo, prettamente logistiche ci sono altre due piazze che sono molto legate a noi. Infatti il 25 sabato avremo dei collegamenti anche con queste due piazze, che una è quella di Cagliari, dove all'interno di quella piazza c'è tutto il movimento antimilitarista e pacifista sardo, e quella di Miscemi in Sicilia, dove anche lì diciamo che c'è il grosso del movimento No Muos. Ci sono altre due piazze che sono molto simboliche per noi, dove abbiamo partecipato a una serie di incontri, che è quella di Londra, sempre il 25 di febbraio, dove è caratterizzato un pochettino come le nostre parole d'ordine, e un'altra a Berlino. Quindi quella chiamata per noi è, diciamo, una giornata dove vuole essere di ricostruzione di quello che è il movimento antimilitarista, non vuole essere l'unica data diciamo di chiamata, non dico su Genova ma in generale, proprio per contrastare quelle che sono le scelte politiche un pochettino come cercavo di elencare prima. Basti pensare al fatto che oggi abbiamo Crosetto al Ministero della Difesa, che è la massima rappresentazione di quello che è il comparto lobbistico militarista, dove è uscito un articolo qualche settimana fa che diceva che praticamente la Leonardo gli paga una cosa come 600.000 euro annui per sponsorizzare quello che è il loro comparto militare, e oggi ce lo ritroviamo al Ministero della Difesa. Quindi
certo,
è anche abbastanza, come dire, è logico che lui faccia delle dichiarazioni come quella di circa un mese fa, dove dice che se i carri armati russi arrivano a Kiev scoppierà la terza guerra mondiale. Una roba del genere detta da un personaggio così a noi ci fa molto paura, perché di certo non andrà Crosetto poi a combattere le sue guerre, ma saremo noi o magari i nostri figli a combattere contro altri operai che magari per via di altre logiche, diciamo, che vivono in altri paesi, si subiscono scelte politiche. Quindi in questa logica noi non ci vogliamo minimamente stare. Abbiamo lanciato quella piazza lì anche per mettere in luce quello che sono i porti oggi, perché sono questa zona grigia dove non vengono rispettati leggi, sicurezza nei porti, ma anche banalmente la Costituzione, dove dobbiamo prenderci in carico noi come lavoratori, che è l'assurdo, siamo veramente all'assurdo, il fatto di difendere la legge. Per noi è veramente, ora scusate il francese, ma ci gira i coglioni dover reclamare una legge che è la 185 del 90, dove di fatto in questa legge si dice chiaramente all'articolo 6 che in Italia non può transitare, non può essere spedita merce, armi di fatto, che vanno in paesi che usano come risoluzione finale l'atto della guerra. Quindi, come dire, è una legge chiara, chiarissima, che vieta qualunque spedizione di armi in paesi, in contesti come quello yemenita, quello siriano o quello ucraino. Invece oggi vediamo giorno per giorno mandare sistemi sempre più moderni nei vari teatri di guerra in violazione di questa legge. Quindi non si capisce perché i porti oggi stanno diventando questo crocevia delle armi verso i vari teatri di guerra. Poi vabbè, ovviamente c'è la violazione dell'articolo 11, ma anche la violazione di tutta una serie di norme di sicurezza, perché nel momento in cui entrano queste navi nei porti civili cariche ovviamente di armamenti, quindi basti considerare che un container ha una portata massima di 30 tonnellate e metti anche caso che c'è 10 tonnellate di esplosivo, quello che può accadere in caso di incidente, per portare un pochettino un po' più all'immaginario, quello che è successo a Beirut è abbastanza simbolico, cioè, e lì parliamo di fertilizzanti, non di merce, come dire, studiata perché sia distruttiva. Quindi in una situazione del genere, entrando queste navi in porto, violando leggi, violando Costituzione, si mette anche, come dire, a repentaglio non solo la vita dei lavoratori, ma anche quella dei cittadini che vivono intorno alle zone portuali. Quindi siamo veramente a una situazione di bolla dove non si riesce ad uscire, perché nel tempo abbiamo chiesto come sindacati, ovviamente in quel momento lì, come mai non si facesse mai riferimento a questa legge, non venisse rispettata. Gli unici che ci hanno dato una risposta su questo fattore qua è stata la prefettura, che vabbè, non lo devo dire io, ma l'emanazione dello Stato centrale, dove ci dice che non ci sono operazioni doganali, quindi non si supera quello che è il confine doganale tra bordo nave, quindi mare e terra, la responsabilità legale non è dello Stato, quando invece da che mondo è mondo e da regole internazionali, più una nave, e soprattutto della navigazione marittima, più una nave si avvicina alle coste, più la responsabilità legale è di quella di quello Stato lì, perché se sfondiamo questa porta qui, allora io posso come dire, navigare tranquillo con una nave piena di cocaina, che lo Stato può tranquillamente non dirmi niente, perché la logica è prettamente lo stesso. Cosa succede poi? Che mentre noi abbiamo cominciato a sollevare tutta questa serie di problematiche, il 25 febbraio del 2021 ci arriva una maxi operazione di polizia dove hanno a 5 di noi, dove hanno partecipato circa 70 poliziotti, ovviamente c'era la Digos, c'era la scientifica, la cinofila, perquisendoci casa, sequestrandoci tablet, computer, tutto quello che poteva avere una connessione con il lavoro fatto negli anni, diciamo, in quanto lavoratori antimilitaristi, per poi di fatto accollarci un'associazione a delinquere. All'interno dell'associazione a delinquere c'è un'infinità di reati, anche alcuni che abbiamo già pagato, anche banalmente con delle multe, ma uno tra questi, che è quello, diciamo, che secondo noi è quello che poi potrà in qualche maniera romperci le scatole, è attentato alle merci. Attentato alle merci perché fanno un'analogia come se fosse un trasporto pubblico, cioè nel momento in cui te blocchi un materiale di prima necessità, come può essere i medicinali, la farina e via dicendo, allora lì si ragiona come se fosse un attentato alle merci. In questo caso accollano l'attentato alle merci a delle armi, quindi siamo veramente alla follia. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi abbiamo cominciato a essere incisivi in quello che è diciamo lo spostamento di armi nei porti, l'unica risposta reale che sono state riuscite a dare è un'accusa di associazione a delinquere, perché è quel tasto, quel nervo scoperto che gli stati o comunque il governo italiano in questo momento patisce, perché vai a, come dire, a ledere tutta una serie di rapporti economici tra i vari stati. Quindi il 25 per noi è anche una data davvero importante, non solo per la questione, diciamo, antimilitarista, per quello che vogliamo provare a fare, ma è anche una data molto simbolica per come lo Stato appunto abbia dato questa mannaia sulla schiena nostra. Fatto che però non ci ha fermato, perché nel momento in cui è arrivata questa accusa qua, noi abbiamo detto bene, allora vuol dire che gli stiamo facendo del male, dobbiamo costruire qualcosa di più grosso più condivisibile possibile e creare quel fronte popolare reale che sia incisivo, perché la battaglia del 2019, seppur locale, l'abbiamo vinta perché c'era l'appoggio di tutta la cittadinanza e di tutta una serie di realtà. Questa di quest'anno, invece, del 25 febbraio, vuole essere allargata a, come dire, su specchio nazionale, perché ognuno di noi in qualche maniera ha delle ricadute per quelle che sono le scelte economiche rispetto alla guerra. Basti pensare al taglio del reddito di cittadinanza o all'abbassamento della quota della NASPI, che sono due fattori che comunque sono legati al mondo del lavoro, perché uno è quando finisci di lavorare e stai in quel limbo, diciamo, dell'attesa di un altro lavoro, l'altro è un sostentamento che ti può permettere di avere un lavoro un po' più normale rispetto a quelli che sono i sottopagati, i lavori sottopagati adesso. Quindi diciamo che la nostra logica sta in questo contesto qua.
Ok, sei stato estremamente esaustivo. Mi viene da dire a questo punto che almeno io leggo tre piani, insomma, di lettura per questa giornata. Il primo, e partiamo dall'ultimo, quello più repressivo, o anzi di contrasto alla repressione, quello che hai detto riguardo a un'operazione che è venuta contro di voi nei vostri confronti, e insomma qui è necessario e doveroso dare una risposta anche il più possibile allargata. La seconda è quella che dicevi tu, cioè anche fare un focus sulle condizioni lavorative nei porti italiani. Questo si lega anche al fatto che è stato comunque proclamato uno sciopero di 24 ore da parte dell'USB. Per quanto riguarda, ricordiamo, sono avvenute almeno, se non sbaglio, due morti ultimamente nei porti di Trieste e di Civitavecchia. Questo anche per fare appunto luce su quelle che sono le condizioni dei lavoratori portuali e anche le rivendicazioni lavorative, quelle che dicevi tu, per esempio il riconoscimento di un lavoro usurante. E il terzo punto, più generale se vogliamo, più complessivo, ma allo stesso tempo anche più urgente, anche considerando insomma gli scenari di guerra, le dichiarazioni, hai detto benissimo tu Crosetto, ma allargherei la pletora insomma anche allo scenario internazionale, di quella che evidentemente a un anno dal conflitto o dall'escalation, il conflitto in Ucraina, comunque fondamentalmente manca ancora un'opposizione chiara e netta a questa guerra. Poi ovviamente è un tema complesso che non è che può essere preso in carico esclusivamente dai CALP o che può essere letto semplicemente sotto una lente, però insomma si vanno a connettere diverse tematiche legate a questa giornata. Io a questo aggiungerei, arriva una domanda ai nostri microfoni, una domanda legata anche ai precedenti collegamenti che abbiamo avuto sempre da questi microfoni con voi. La domanda riporta: ricordo vari blocchi a Genova, ma mi chiedo, le armi comunque transitano quotidianamente? Ricordo che anche in un altro collegamento si diceva che a volte ci sono dei transiti di nascosto. Com'è la situazione adesso? E a questa domanda aggiungo al volo un'informazione che sicuramente voi saprete, cioè di un'operazione della Guardia di Finanza dello scorso 23 gennaio che ha sequestrato nel porto di Genova due container destinati all'Etiopia, carichi di macchinari e materiali bellici, proiettili per il conflitto in corso nel Tigray. Insomma, quindi mettere tutto assieme, cioè qual è a livello poi fattuale la situazione di transito segreto o non segreto, palese o più o meno palese, di armamenti bellici?
Allora, è un po' complicato, però diciamo che se il commercio è tra Unione Europea e Stati amici, cioè quindi quegli stati che stanno in un concetto di NATO, allora la merce passa. Quello che noi riusciamo a vedere ovviamente è determinati tipi di nave che si chiamano RoRo, quindi non full container, perché le RoRo hanno tipo i classici ponti, un po' come i traghetti che prende la gente per andare in vacanza in Sardegna, quindi riesce a vedere a vista le armi. Poi c'è tutto un altro, diciamo, sistema legato al container che è tutto chiuso. Faccio un esempio: quando abbiamo fatto il blocco per Israele a maggio, il 21 maggio del 2021, noi siamo venuti a scoprire di questa missilistica all'interno del container, perché il camionista, poverino, veniva dalle zone di Bergamo, si era perso all'interno dell'area portuale. Un compagno nostro che stava montando di notte ha visto questo camionista con un foglio in mano che si guardava attorno, si è fermato e gli ha detto se aveva bisogno d'aiuto, no? Se sarà perso o che. Questo camionista gli dice: guarda, sì, 2 ore che giro qua dentro, non so dove devo andare, oltretutto da lì ho un carico di missili, rischiamo di saltare tutti in aria. Quindi la botta piccola di culo, tra virgolette, lui accende, sgrana gli occhi, dice: guarda, fammi vedere un attimo il foglio, fa 2 foto di nascosto ovviamente a questo foglio qui, e lì abbiamo capito che c'erano missilistiche, perché tutto il mondo legato al container va a campione per quanto riguarda diciamo il controllo sulla spedizione di armi. In quel caso lì, per quanto riguarda il container ultimo dell'operazione di polizia della finanza, è perché non sta in un contesto, diciamo, di amicizia dei rapporti internazionali per quanto riguarda i conflitti, quindi non essendoci un interesse prettamente economico legato alla NATO e quindi agli Stati Uniti d'America, allora lì tranquillamente si poteva fare l'operazione di polizia, come è successo anche circa 7 mesi fa al porto di La Spezia, dove sono stati spediti su una compravendita di una fabbrica che ora non mi ricordo il nome, pallottole, diciamo, per gli AK-47, ed è passata tranquillamente come compravendita, ma è stata fermata in un porto giù in Africa, che ora lì mi sfugge il nome perché è un po' complicato quel porto lì come nome, però è passato perché va a campione, cioè non so come dire, tutta la merce che passa all'interno dei container o c'è un reale controllo, quindi l'autorità portuale tramite la polizia doganale controlla tutti i container che provengono dall'Italia con diciamo una dichiarazione di armi da guerra, e quindi applicano a tutti i container che vanno in contesti di guerra qualunque la 185 del 90, o se no passa la qualunque, cioè è veramente un sistema basato sui rapporti d'amicizia sta cosa. Per questo che noi diciamo: o si applica la 185 del 90 su tutte le merci, o non si applica a nessuno, nel senso, ora noi vogliamo che si applichi in questo caso qui, perché non vogliamo essere come dire dei crocevia di armi per tutta una serie di motivi, però la situazione è questa. Cioè, faccio un altro esempio che magari riesco a spiegarmi meglio. Quando abbiamo fatto il blocco nel 2020, a febbraio 2020, in contemporanea su Genova stavamo bloccando la nave Bari, in quel caso lì, in contemporanea su Genova stava facendo tratta una nave che si chiama nave Bana dal porto libico. Era una nave scortata dalla marina militare turca fino alle coste libiche, ha scaricato armamenti. Lì un marinaio di bordo, tramite il nostro canale Twitter, ci comunica che all'interno di quella nave c'erano armamenti per diciamo i ribelli, ora non ricordo esattamente in quale delle due frange davano gli armamenti, però c'erano armamenti da scaricare in Libia, e che da lì avrebbe fatto tratta su Genova. Questa nave cosa fa? Parte dalla Libia, spegne i GPS, che come dire, una violazione delle regole sulla navigazione marittima internazionali, e viene a Genova. Viene intercettata dalle coste, sulle coste corsiche, dalla Marina Militare francese. La Marina Militare francese comunica allo Stato italiano dell'arrivo in Italia di questa nave qui, e visto che non era una compravendita, diciamo, tra come succede con la Bari, tra Italia, quindi Stati Uniti d'America, e Arabo Saudite, lì si è applicata la 185 del 90. Cioè, quando non c'è l'interesse economico legato al proprio paese ed è, diciamo, di terzi, allora lì le regole vigono, non so come dire. Quando invece c'è un interesse, un rapporto come appunto come rappresenta oggi Crosetto, allora lì non si fa finta che non esistano leggi, si danno interpretazioni alla Costituzione, si danno interpretazioni alle norme di sicurezza generale. Quindi
certo, chiarissimo.
È complicato.
Certo, sì, come se un'arma, una munizione potesse essere meno pericolosa e meno inaccettabile se va a un governo amico, oppure esatto. No, ma esatto, è un'ambiguità di fondo proprio legislativa, ma in realtà politica. Senti, siamo quasi in conclusione, quindi ultimissima invece parte proprio al volo, logistica, pratica, la volontà di stare più vicino al porto per far vedere anche qual è il meccanismo portuale, quindi da dove parte e dove vuole passare il corteo.
Allora, il concentramento è alle 2:30 al varco Etiopia di via Lungomare Canepa. Abbiamo fatto uscire sui social, purtroppo abbiamo quel mezzo di comunicazione lì che è Facebook e Instagram, il volantino per come arrivare in maniera diciamo più semplice per chi arriva in treno, per chi arriva in macchina, in pullman, perché ci sono svariati pullman che arrivano, al concentramento. Il concentramento noi vorremmo che partisse in orario, quindi intorno alle 3:30, e faremo un pezzo di tragitto all'interno del porto, proprio perché noi crediamo che il porto è dei cittadini. Oggi i porti sono diciamo prettamente in mano agli armatori del mare, come può essere MSC, che è un colosso a livello internazionale, seppur sono zone demaniali e quindi pubbliche. Quindi tutte le volte che noi sentiamo le varie autorità portuali, il presidente del Porto Italia, che è questa donna che rappresenta un pochettino le varie autorità portuali in giro per l'Italia, dire che i porti sono dei cittadini, sono integrati, portano lavoro, che cosa non vera, perché se tu vai, vieni a Genova e parli con qualunque cittadino che non sia un portuale, gli chiedi cos'è il porto di Genova, non ne ha la minima idea, pensa che sia questo unico blocco in mano a un gestore e che si faccia solamente turista, no? Quindi solo il comparto turistico, piuttosto che sì qualche container, quando invece è questo mondo diciamo di deregolamentazione, di ultra privatizzazione, dove i cittadini o comunque le ricadute economiche non vanno di certo alla cittadinanza, perché tutto quello che è il guadagno di questi grossi privati è in mano prettamente ad armatori terminalisti. Okay. Quando invece poi si tratta di fare modernizzazione di quello che è il porto, noi oggi in questo periodo stiamo anche cercando di mettere in luce quello che è il problema della diga foranea, che per fare un favore a MSC, che è un gigante del mare, per far entrare le sue navi, che sono veramente enormi, parliamo di navi che portano 25.000 container a nave, quindi sono davvero grosse, si sta cercando di spostare 1.200.000.000 di euro per l'allargamento della diga foranea, con tutte le complicazioni ambientali del caso, perché lo spostamento di una diga grossa come quella che vogliono fare a 800 metri più verso mare rispetto a quello che è l'attuale, va, come dire, a colpire anche tutto un ecosistema marino che oggi viviamo su Genova, oltre a tutta una serie di come dire, geometri o comunque ingegneri che stanno dicendo: guardate che se voi fate la diga in quel punto lì c'è il rischio anche di caduta. Cosa vuol dire? Che coi soldi pubblici poi i benefici sono solo dei sempre dei soliti privati e mai della cittadinanza, perché poi un lavoro del genere per l'allargamento cosa vuol dire? Che tu per 10 anni hai camion che ti passano in città pieni di detriti, mezzi che vanno a portare cementi e via dicendo, quindi le ricadute sulla cittadinanza sono solo che negative, sia sui termini economici, sia sui termini ambientali, ma anche e soprattutto su quella che è la vivibilità stessa della città di Genova, ma anche delle altre città. Quindi noi vogliamo un pochettino, come dire, far vedere cos'è un porto, come è ragionato un porto, per mettere in chiaro appunto tutte le problematiche che elencavo prima.
Chiarissimo, insomma, sì, quindi anche una presa di coscienza di quello che significa avere un porto nella propria città. Noi esatto. Abbiamo sforato qualsiasi proprio tempo concesso, ti ringraziamo molto, ricordiamo 25 febbraio, ore 14:30, concentramento presso Piazza Etiopia, giusto?
Varco Etiopia,
e perfetto, e a risentirci per insomma aggiornamenti e altre considerazioni. Grazie molte.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao.